Intanto, la filosofia è subito immediatamente materialistica. Cioè, la filosofia nasce nel VII secolo, a Mileto, il colonio di Mileto, per tante ragioni nasce nel VII secolo, nasce da un matematico, Talete, che era anche che ha previsto l'eclissi, anche astronomo, eccetera. E quindi la filosofia segna una rottura con la tradizione del mito, con la tradizione con l'antica tradizione dei saperi, che erano quelli poetici di Omero, di Esiodo e del mito, e con che cosa? Mediante un approccio completamente diverso al mondo, alla conoscenza, un approccio che è di tipo scientifico e materialistico. E Aristotele, che dice che i primi filosofi furono fisici, si chiamava anche fisiologi, nel senso che facevano un discorso intorno alla physis, intorno alla natura, cioè, invece che guardare, invece ci chiedono, si fanno delle domande, non più essendo contenti delle narrazioni mitiche che erano state depositate in particolare dalla teogonia, intorno al mondo, alla nascita del mondo, alla natura, al divenire, eccetera. E la filosofia nasce, ponendosi una grande domanda, che è quella: come fa qualcosa a durare, no? Se tutto cambia. E quindi alla ricerca di qualcosa di permanente su cui far leva per spiegare anche i mutamenti, quello che si chiama il principio. E questo principio, l'archè, viene ricercato per l'appunto nella natura, e per questo che la natura in greco si dice physis, e per questo Aristotele li chiama fisici. Ecco, da iniziatore di tale tipo di indagine filosofica, sostiene che l'archè, il principio, è l'acqua. Perciò egli asserisce che anche la terra galleggia sull'acqua, e forse questa sua opinione gli fu suggerita dall'osservazione che è umido ciò di cui ogni cosa si alimenta, e che anche il caldo nasce dall'umidità e sopravvive per essa. Di Talete si dice che egli ha parlato della prima causa. Allora, qui abbiamo due cose, anzi tante cose. Intanto, iniziatore di tale tipo di indagine filosofica, cioè fisica, no? E Talete, in effetti, il primo dei filosofi è Talete. E asserisce che l'acqua, ha parlato di prima causa. La prima causa significa trovare un principio da cui origina il resto. Principio che è anche fondamento. Archè si dice principio, ma è anche ciò che sta alla base, e che, essendo tutto ciò che è sopra questa base in qualche maniera cambia, no? Ma questo archè, questo fondamento, rimane sempre uguale a se stesso, pur permettendo tutti i mutamenti. Quindi questo principio è l'acqua. Perché l'acqua? Allora, noi potremmo dire che oceano prende dal mito l'acqua, la terra, così. E in realtà l'osservazione è un'osservazione di tipo biologico. L'umidità, l'acqua serve alla vita, tutto contiene acqua, no? E quindi è un tipo di fisica fondata, qualitativa, che cerca in natura qualcosa, no? Che in base all'osservazione dell'occhio, non in base a strumenti, non c'erano strumenti di osservazione, no? Che si hanno nella scienza moderna a partire da Galileo Galilei, ecco. Quindi è un'osservazione tutto ad occhio nudo. Ma quello che conta è l'impostazione, un'impostazione che non è più mitica, ma è razionale. Cercare una prima causa e fare una proposta di spiegazione di origine del mondo, di funzionamento del mondo, proposta che può essere smentita, accettata, confutata, e da lì nasce la filosofia come grande discussione aperta. Poi abbiamo Anassimandro. Poi abbiamo Anassimene, che parla dell'area, che te lo dico dopo. Un momento, Anassimandro. Abbiamo i tre grandi filosofi, i primi filosofi, Talete, Anassimene e Anassimandro, tutti il materialismo, come vedete, fisici materialisti. Ecco, solo che Anassimandro, che lui accetta un primo principio, solo che questo primo principio lui lo considera infinito, l'infinito, anzi l'indefinito, l'aperto. L'aperto da cui provengono, in un certo senso, mediante tramite dei moti vorticosi, il mondo, tanti mondi, tanti mondi che sono costituiti da questi mondi, dall'alternarsi, è il primo che parla di alternanza, di elementi contrari. Quel che dall'eterno, l'eterno sarebbe questo infinito che c'è sempre, bisogna pensare che nel pensiero greco non esiste un inizio del tempo, c'è l'eternità, perché cioè, se uno si chiede il tempo, cioè l'inizio del tempo ha un cominciamento, ma prima cosa c'era? Ecco, la mentalità greca rifugge dal pensare sia il vuoto, sia, cioè il nulla, sia per esempio quella che per noi è la creazione, che si crei qualcosa del nulla. Qualcosa che c'è proviene da qualcos'altro che c'era prima, magari in un'altra forma, ma eternamente. Ecco, questo eterno è per Anassimandro, questo apiron, questo indefinito, produce caldo e freddo. Si separò alla nascita di questo mondo e da esso una sfera di fuoco si distese intorno all'aria che avvolgeva la terra, come corteccia intorno all'albero. Spaccatasi poi questa sfera e separatisi in taluni cerchi, si formarono il sole, la luna e gli astri. E questa è un'immagine estremamente interessante, molto materialistica per l'appunto, perché? Perché non ci sono gli dèi, perché vengono sole, luna e astri, non sono più divinità. Mentre la teogonia è un vero trattato religioso, no? Un trattato religioso, un mito che cerca di spiegare la nascita del mondo attraverso le genealogie, no? In una, come dire, in un percorso genealogico, appunto di nascita e di crescita e di evoluzione, ma è divino. Qui invece c'è una spiegazione, ed è una spiegazione tutta naturalistica, tutta materialistica. E quello che è interessante è che c'è un fuoco intorno alla terra, questa terra come corteccia dell'albero. Qui si vede la corteccia intorno all'albero, l'uso anche così delle analogie, perché osservano gli alberi, osservano la corteccia e pensano, c'è questo sole, questa luce, quest'aria intorno a noi, no? Si proietta un pochino, si proietta e poi da questa sfera che si spacca nascono attraverso i cerchi il sole, la luna e gli astri, e questo perché pensavano che le stelle, il movimento degli astri, che comunque si osservava ad occhio nudo, fosse circolare. Circolare perché perfetto, no? Il cielo era qualcosa considerato rispetto alla terra, qualcosa di superiore, non solo perché stava in alto, ma anche superiore dal punto di vista qualitativo, e quindi il movimento di questo, dei cieli doveva necessariamente essere circolare, perché il movimento perfetto è quello circolare, perché non ha né inizio né fine. E poi è molto interessante questo tentativo di biologia, no? Di spiegare l'evoluzione, anche qui come vedete non c'è creazione, c'è solo per l'appunto evoluzione. Gli uomini nacquero dai pesci e furono nutriti come gli squali, divenuti ormai capaci di pensare a se stessi, ne uscirono e presero terra. E questa è carina, no? Perché c'è sempre l'idea, c'è stata, no? L'idea dei pesci dal punto di vista evolutivo, che la vita anche sulla terra proviene dall'acqua, proviene dai pesci mediante un processo evolutivo. Anche qui ovviamente il linguaggio è, diciamo, un po' infantile, elementare, ma siamo nell'infanzia, no? Della scienza, nell'infanzia non dell'umanità, ma nell'infanzia della scienza. Ecco, se questo è sempre Plutarco. Ecco, e quello che è anche interessante è con questo che vedremo chi che è, Anassimene. Quello che è interessante, sempre a proposito di Anassimandro, è che queste spiegazioni scientifiche, materialistiche, tutte immanenti, cioè si fanno, le cose si fanno con i materiali che sono dati dall'eternità, senza che ci sia nessuna divinità, nessun essere creatore, ecco, tutto questo deve portare a, come effetto, come per l'appunto prodotto, un ordine. La Terra è un cosmo, la Terra è, con i cieli, con le galassie, insomma, il cosmo è un cosmo che significa ordine. Allora, per Anassimandro, dall'infinito, da questa cosa aperta in cui tutti gli elementi sono lì mescolati insieme, viene fuori, no, qualcosa di ordinato, qualcosa, un cosmo. Ecco, il termine è giuridico, perché ordine significa, secondo la legge, cioè mantenere un certo ordine nella società, un ordine politico, rispettare le leggi. E quindi il cosmo, inteso come terra e cielo, no? In senso astronomico, cosmologico, ecco, è una proiezione del linguaggio giuridico. D'altro canto, e quindi abbiamo, come dire, un passaggio dal caos all'ordine, però non arbitrario, ma secondo legge. Secondo una legge che è quella, dal punto di vista di Anassimandro, dell'alternanza degli opposti, del caldo, del freddo, dell'alto, del basso, del bene e del male, che sono prime forme con cui i filosofi, poi in particolare Pitagora, cercano di comprendere il mondo inscrivendolo in determinate categorie, no? Maschile, femminile, sole, luna, giorno, notte, eccetera. Cioè un insieme di categorie che ci permettono appunto di discorrere del mondo in maniera ordinata, comprensiva e comunicativa. Anassimene invece parla di aria e la sua, vediamo, ah sì, il principio di tante cose, l'aria, è illimitata in quanto alla grandezza, ma determinata rispetto alle sue qualità. L'aria può essere umida, secca, eccetera, perché accanto a questi elementi che noi troviamo, l'aria, l'acqua, poi sarà anche il fuoco, i quattro elementi di Empedocle, ci sono anche le qualità, l'umido, il caldo, il freddo, l'umido, il secco, no? L'umido e il secco. E a seconda di come si combinano per esempio la terra col caldo, la terra col freddo, la terra con l'umido, la terra col secco, vengono fuori diversi elementi. Ecco, quindi per quanto riguarda l'aria, questa è illimitata dal punto di vista quantitativo, però la sua qualità deve rispettare per l'appunto le qualità che si conoscono empiricamente, sensorialmente, l'aria che è fredda, l'aria che è umida, l'aria che è più secca, eccetera, quello che colpisce i nostri sensi. Tutto ciò che si produce, tutto ciò che esiste, si produce per una certa condensazione, viceversa per una rarefazione dell'aria. E questo è anche qui la concezione di Anassimene è di tipo biologico, nel senso che lui vede che la vita è respiro e quindi è pneumatico, come un polmone che respira, no? Il mondo pensato come un polmone dall'altro, ma anche meteorologico, la condensazione che poi porta alla pioggia, la rarefazione dell'aria che porta al tempo bello, ecco. Il movimento esiste dall'eternità. L'aria solidificandosi avrebbe dapprima formato la terra, che ha una forma molto piatta e che per questo naturale si sostenga sull'aria. La nascita del sole, della luna e degli altri astri prenderebbe origine dalla terra. Anche qui c'è un tentativo di spiegazione: la terra è piatta, prima che la Terra, oddio, ci sono anche quelli che pensano che la Terra sia rotonda, ma se esattamente come Talete pensava che la Terra venisse sostenuta dall'acqua e una si domanda ma cosa c'è sotto l'acqua, sarà sempre acqua, no? Anche per Anassimene è l'aria che sostiene la Terra piatta e che proprio perché l'aria è questo fondamento che permette a tutti i corpi di essere, di divenire e di trasformarsi in continuazione. Ecco, e quindi abbiamo a che fare con due concetti importanti che sono l'essere e il divenire. Allora il problema, che è quello dell'uno e anche dei molti, bisogna trovare appunto attraverso l'archè, attraverso qualcosa che permanga, un modo di spiegare il fatto che tutto rimane uguale ma contemporaneamente tutto cambia. Com'è che tutto cambia pur restando tutto uguale? Com'è che la Terra è una ma i corpi sono tanti, ciò che tutti i corpi, no, che fanno parte della Terra come pianeta sono tanti, com'è che ognuno di noi, ogni individuo è uno e però è un composto, siamo fatti di tante parti. Allora questo è un grosso problema nell'antichità, no? Ed è il problema dell'uno dei molti, del semplice e del composto, e andremo avanti tutta la vita, fino anche appunto tutta la vita, anche adesso la teoria atomistica, no? E comunque solamente col 600 si riuscirà a dare una spiegazione un poco meno di una scienza più quantitativa, matematizzata, fondata su osservazioni in laboratorio, su una strumentazione che permette di allargare lo sguardo sia nei cieli sia nel microscopio, e adesso abbiamo anche dei microscopi talmente potenti che individuano delle particelle subatomiche, le individuano non perché le vedono ma perché sono ipotizzate per spiegare determinati fenomeni. E qui invece si spiega così, con quello che c'è per l'appunto, osservando la vita e osservando il fatto che tutto permane identico a se stesso, pur cambiando in continuazione. E così abbiamo Empedocle, che è il primo. Ah no, che avremmo anche Eraclito. Eraclito, o Eraclito, quindi frammenti, che è questo che è quello che si pone in maniera molto esplicita, appunto l'interrogativo del fatto che tutto diviene, il famoso detto che non ci si bagna mai due volte, no? nel fiume, no? Nella stessa acqua, che tutto cambia, e però questo cambiamento è proprio quello che permette al cosmo di essere un cosmo ordinato. È un ordine universale, un cosmo, è lo stesso per tutti, non lo fece alcuno degli dèi o tra gli uomini, ma sempre era, è e sarà fuoco sempre vivente che si accende e si spegne secondo giusta misura. Allora, l'archè qui è del cosmo, il fondamento del cosmo qui è fuoco. Fuoco vivente, perché il fuoco è vivente? Perché il fuoco si muove in continuazione e quindi è come se avesse un'anima, no? Si accende e si spegne secondo giusta misura. Giusta misura significa secondo poi, mai in maniera arbitraria, secondo una legge che è una legge universale, che è quella del logos, cioè della ragione. La giusta misura è la legge di natura, la regola in base alla quale ogni giorno sorge il sole, ogni giorno il sole tramonta, ogni giorno, che poi sappiamo che non è vero che il nostro linguaggio, no? E ogni, il fiume scende a valle e mai il contrario. Nella primavera nascono tutte, è l'epoca della fioritura, della nascita. l'autunno è l'epoca dello spegnimento. Ecco, e questo sempre costantemente. Questo significa regola. La regola o legge è in greco logos, che è quindi accessibile a tutti, perché il logos che ordina, cioè che tiene in ordine l'universo intero, che permette che l'universo sia un cosmo, per l'appunto un ordine, questo logos dell'universo è lo stesso che abbiamo noi, cioè la ragione che permette l'unione del cosmo è la stessa ragione che abbiamo noi, perché noi facciamo parte del cosmo. Noi non siamo fuori dal cosmo e quindi partecipiamo di questo logos che informa, che dà forma al cosmo. E quindi, proprio perché il logos che è nel mondo, il logos che è nel cosmo è lo stesso logos che abbiamo noi, questo fatto, questa identità di logos ci permette di conoscerla, il cosmo, di conoscere la natura, le leggi di natura. Ecco, polemos, padre re di tutte le cose, significa che tutte le cose, polemos significa guerra, che tutte le cose si alternano e sono in conflitto, nel senso che se c'è il giorno non c'è la notte. E c'è un conflitto, ci sono dei momenti in cui c'è il conflitto fra il giorno e la notte, quando c'è il tramonto e quando c'è l'alba, no? Ecco, tra l'alto e il basso, tra la nascita e la morte e così via. Non comprendono come, questo lo comprendono solo gli insipienti, quelli che non ascoltano, quelli che non sanno, perché Eraclito era piuttosto arrogante, si credeva anche un sacerdote, parlava anche in maniera così abbastanza cifrata, ecco, e dice tutti gli altri sono sordi, non comprendono come, pur discordando in se stesso, è concorde. Quindi dalla discordia arriva la concordia, armonia contrastante come quella dell'arco e della lira. L'arco che si tende e la lira anche che viene, della lira che viene suonata, e che le corde suonate che si tendono permettono appunto questa un'armonia che armonia significa per l'appunto concordia. La concordia nasce dalla discordia, e quindi abbiamo due elementi contrastanti che però si tengono insieme, e perché io non posso pensare uno senza l'altro, e questo io non li posso pensare proprio perché così è, secondo Eraclito. Io non posso pensare il bianco senza il nero, cioè quando penso il bianco ho in qualche maniera associato il nero. Quando c'è guerra c'è la pace, quando c'è la tensione c'è la distensione, capito? Allora in questa maniera Eraclito aveva pensato che così funzionasse il mondo, mediante la discordia che produce in realtà concordia. Come vedete il mondo è sempre stato così, non l'ha fatto nessuno tra gli dèi. Anche qui abbiamo una forma non solo di materialismo ma anche di ateismo, perché cioè, abbiamo eliminato gli dèi, cioè i naturalisti a volte si riallacciano ai miti, ed Empedocle, no, ho sbagliato, ed Empedocle, ecco, si riallaccia più di tutti quanti ai miti, ma dicendo delle cose completamente nuove, cioè il linguaggio può essere anche mitico, ma la spiegazione è tutta immanente, può fare bene a meno degli dèi. Ecco, allora, Empedocle è un pluralista perché dice che gli archè, le radici di tutte le cose sono quattro e sono i famosi elementi: la terra, l'acqua, l'aria e il fuoco. Allora sono chiamati elementi perché secondo loro la terra rimaneva sempre terra, l'acqua sempre acqua, non sapevano che l'acqua fosse un composto, che l'aria fosse un composto. E così ad occhio nudo la terra sempre terra è, l'acqua sempre acqua è, per cui sono chiamati elementi. E sono le radici di tutte le cose. Il termine radice sta a dire che tutto cresce, no? È radicato lì e cresce. Zeus splendente era avvistatrice, non avvisatrice, avvistatrice. Edoneo e Nesti che di lacrime distilla la sorgente mortale. Allora, Zeus è fuoco. È fuoco perché Zeus è la luce, fuoco fa luce, splendente il sole che splende. Era e l'aria, no, Edoneo, Edoneo, Edoneo sarebbe Ade, e la terra, un altro termine per dire Ade, la terra, qui si pensa alla terra nuda e cruda da cui, no, si nasce e poi si ritorna, e Nesti, che sarebbe l'acqua, che è una ninfa dell'acqua e delle acque, che di lacrime distilla la sorgente mortale. Ecco, linguaggio mitologico per dire invece una cosa completamente materialistica. Ecco, anche per Empedocle, accanto a questi quattro elementi, ci sono delle caratteristiche, gli elementi hanno delle caratteristiche qualitative che sono le solite, il caldo, il freddo, l'umido e il secco. E va sottolineato che sulla base dei quattro elementi e delle quattro qualità della combinazione più il clima, il luogo di nascita, il tipo di razza, non si parlava di razza, ecco, nasce la medicina. Nasce la medicina Ippocrita Ippocrate. Il ragionamento ippocratico, ecco, che scrive questo libricino dei luoghi, delle terre, dei monti e così via, elabora tutta una scienza, che ha una teoria medica fondata appunto sulle quelle che si chiamano le diatesi, ovvero il terreno, cioè se uno è più caldo che freddo, è più terra che acqua, e dopo ci si metteranno avanti gli gnostici, eccetera, l'astrologia, gli astri, così abbiamo i segni di terra, di aria, di acqua e così via, che determinano anche un po' il nostro destino, e come Ippocrate non è così. Ma voglio dire che con Empedocle nasce anche, e poi con Ippocrate in questo periodo, la medicina che si fonda su questi elementi qua. La medicina, peraltro, che scopre la probabilità, nel senso che osserva i sintomi, li annota e dice, vede quante volte gli stessi sintomi in quali casi si verificano, e quindi è in grado di predire una diagnosi e anche una prognosi. Ecco, e come si combinano poi tutti questi elementi con le loro caratteristiche? Mediante quel primo che parla esplicitamente di una legalità naturale, nel senso di legge, di natura, di una regola, mediante anche qui due potenze, due forze, che sono chiamate con dei nomi che odio e amore, odio e amicizia, che poi Freud chiamerà Eros e Thanatos, no? E questi due che si alternano, facendo sì che nascano, mediante l'amore, mediante le manie, i corpi, che combina, mette insieme, compongono, no? I corpi sono la composizione degli elementi, mentre l'odio è distruttivo, è la distruzione degli elementi, così vita e morte si alternano mediante questo scambio e questo alternarsi di odio e amore. E anche qui l'osservazione è un'osservazione non solo di tipo naturalistico, la terra, l'acqua, eccetera, ma anche un'osservazione di tipo biologico, si mettono insieme le cose, perché non solo biologico, non solo il bios, la natura vivente, no? Quindi da un lato abbiamo l'osservazione della natura vivente, noi, tutti i corpi viventi che nascono e che muoiono, ma anche in generale la natura come vivente, perché appunto nasce e muore in continuazione. E quindi, ed è soggetta a queste due potenze, a queste due forze che determinano una regola necessaria, una legge di natura. Ecco, questa cosa qua invece, e se sempre un frammento che è stato raccolto dal Diels, così sparsi, è un trattatello tratto da un trattatello di biologia che sembra un'anticipazione di Darwin. All'epoca anche Democrito scriverà qualcosa del genere. All'epoca ovviamente tutte queste cose qua sembrano dei racconti fantastici, ma qui si vede in realtà un meccanismo evolutivo graduale, appunto un'evoluzione graduale, come da una specie di cosa disordinata e sparsa, poi pian pianino, un po' alla volta, si vengono fuori degli individui ben modellati, e poi anche dei corpi maschili, femminili, degli individui, che non siamo solo noi, ma anche gli individui, gli animali in generale. Adesso spuntarono molte tempi senza corde, prive di spalle, erravano braccia nude e occhi solitari vagavano senza fronti. Molti esseri nacquero con due volte e con due petti, stirpe bovine con volti umane, e altre al contrario sorgono viceversa stirpe umane con volti bovini, mescolate da un lato forme maschili e dall'altro forme femminili provviste di ombrosi organi sessuali. La cosa importante è che intanto, per l'appunto anche qua, si vede, si cerca di spiegare la vita, il vivente mediante una teoria evoluzionistica, diremmo adesso, quindi molto molto moderna, per quanto sia così molto fantasiosa, ma per tentativi ed errori anche, no? Stirpe bovine con volti umani, eccetera, che poi spariscono, è un meccanismo proprio dell'evolutivo, dell'andare avanti per tentativi, come il bricolage, no? Per tentativi ed errori, che è proprio la teoria evoluzionistica di Darwin, perché per tentativi ed errori è quello che meglio si combina poi con l'ambiente e è quello che regge. Ecco. E questo è molto a proposito di materialismo, no? Ecco. E poi avremmo, vediamo cosa ho qua. Ecco, scusate che devo. Democrito. Ecco, Democrito è la teoria atomistica. La teoria atomistica di Democrito, anche abbiamo informazioni da Aristotele, abbiamo informazioni da Diogene Laerte, Laerzio, abbiamo informazioni da Diogene Laerzio, Aristotele, appunto i frammenti raccolti così sparsi dal Diels, eccetera, da Sesto Empirico e così via. Ma solo frammenti, noi le opere di Democrito, che sembra che ha vissuto a lungo, che era una persona felice, che viveva di poco, che amava viaggiare, che era esperto in tante materie, in matematica, in geografia, quella che chiamiamo adesso la chimica, in tante cose, insomma, ecco, non ci rimane granché, proprio tutti i suoi scritti non ci rimangono, proprio perché Democrito ha subito l'interdetto di Platone. Ha subito l'interdetto di Platone perché la posizione di Democrito è una posizione che fa meno degli dèi, che fa meno a meno di una concezione un po' spiritualistica, di una trascendenza, di qualcosa di divino. Tutto è materia, compresa l'anima, compresa quello che per Platone è la parte di cui noi dovremmo avere maggiormente cura, per l'appunto l'anima. Noi, secondo Platone, siamo tutti quanti dei corpi che soffriamo in questa vita e che dobbiamo pensare a un'altra vita, pensiamo a una vita al di là di questa terrena, perché la vita vera, autentica, è quella ultraterrena. La vita ultraterrena è la vita dove sta l'anima beata assieme agli dèi. E questa vita non è altra che un'anticipazione alla morte, come dire, anche c'è l'idea questa che questa vita in questo mondo va disprezzata proprio perché è una vita inautentica, fondata sulle passioni, fondata su cose, sul corpo, sulle sensazioni, su cose deperibili, mentre la vita autentica è quella immortale, simile agli dèi, è quella dell'anima. Ecco, e siccome per il Democrito non c'è niente che abbia a che fare con l'anima, con una vita autentica, ma tutto è mondano, tutto è materia, Platone disprezzava profondamente Democrito, e Platone sarà il filosofo della cristianità, e ovviamente la cristianità, non vorrà, cioè proprio non, per la cristianità Democrito è una specie di bestemmia. Ecco, la filosofia di Democrito, prima di cosa dice, per convenzione dolce, convenzione fine della vita, tranquillità, gli uomini primitivi. Questo riguarda la concezione morale, quella lì. Ecco, la visione di Democrito, la concezione degli atomi. Ecco, è molto moderno Democrito, la sua fisica, la sua teoria fisica è quella che più si avvicina alla teoria moderna, a quella galileiana, per diverse ragioni. Uno, perché distingue fra un aspetto del reale e un aspetto del reale che è apparente. Allora, il mondo in cui noi siamo immersi, quello che è soggetto alla sensazione, alla percezione, quello che cade sotto i nostri occhi, è un mondo, sì, ma è apparenza, perché questo mondo apparente in realtà è costituito da qualcosa che rimane eternamente, che sono gli atomi. E tutto ciò che c'è all'apparenza non è altro che una combinazione di atomi. Allora, abbiamo due sfere, la sfera del reale e la sfera dell'apparenza. La sfera del reale è al di là della nostra percezione. È un'ipotesi. Questa è la grandezza anche di Democrito. E noi dobbiamo ipotizzare, per spiegare il mondo visibile, qualcosa di invisibile. Per spiegare il mondo che cade sotto i nostri sensi, qualcosa di non percettivo. E qui sono gli atomi. E gli atomi, come dire, è l'elemento indivisibile, si chiama così. Noi andiamo tutti. L'osservazione è questa, tutto è composto perché possiamo tagliare, no? Tutto è scomponibile. Tutto è scomponibile, però perché un composto si tenga, devo arrivare a un punto che non sia più scomponibile. Perché se vado all'infinito, no? Con l'infinito, no? Con le parti infinite, non posso fare niente di finito. Questo è uno dei paradossi di Zenone. E quindi devo arrivare a qualcosa di finito che mi permetta di spiegare i composti che sono dei finiti. Allora è questo un tentativo estremamente interessante di vedere appunto l'uno e i molti. Ogni individuo, ogni corpo è una composizione indefinita, cioè di tante parti piccolissime, no? Di tante piccolissime parti che permettono, che aggregate insieme, che permettono che questo composto aggregato sia un individuo funzionale. E anche questo è molto interessante, com'è che dalla composizione viene fuori un'unità, un composto che funzioni in maniera adattativa alla vita, eccetera. Ecco, e questa è stata la sua grande sfida. Quindi partiamo dal fatto che l'archè intanto non è uno, ma sono neanche quattro, ma sono gli atomi che sono di numero infinito. Questi atomi, allora, se devono comporre dei composti, devono aggregarsi. E per aggregarsi devono muoversi, ma per muoversi devono avere uno spazio dove muoversi. Quindi il reale reale, cioè il reale non apparente, è fatto solo di due elementi, il vuoto e gli atomi. E poi possiamo dire il movimento. Questi atomi sono grandezze, sono appunto grandezze, sono indivisibili, che hanno figura, un'altra cosa, forma e grandezza. Forma e grandezza significa figura e grandezza, nel senso che l'atomo può essere anche grande, basta che sia non percepibile, e ha diverse forme. Si muovono vorticosamente nel vuoto, muovendosi in maniera caotica producono dei vortici, mediante questi vortici atomi complementari, cioè per forme complementari, si uniscono, esattamente come dire, due ganci, oppure come la lettera, la N rovesciata che si mettono insieme, come due A rovesciate, una dritta e l'altra storta, oppure come la chiave e la serratura che si agganciano, no? Ecco, questo è una spiegazione geniale. Il vortice che fa sì che questi atomi si trovino così vorticosamente vicini e vengano e si attraggano atomi complementari. La complementarietà degli atomi è quella che permette un'organizzazione dei corpi, cioè il composto quindi viene a essere ordinato, no? Il composto non è un aggregato caotico, ma è per l'appunto un composto ordinato. Le sensazioni, e questo è il reale. Allora, gli atomi hanno solo questo. Ma tutti i colori, tutti i sapori, tutte queste cose qua dei corpi del vivente, da dove vengono fuori? Ecco, un'altra scoperta o ipotesi o teoria estremamente moderna di Democrito, che sarà ripresa da Locke e da Galileo Galilei. Tutti i colori, i sapori, cioè tutto ciò che cade sotto i nostri sensi, questo sta nel soggetto, cioè nell'individuo, ognuno di noi che vede, che sente, o anche nei cavalli, nelle formiche, eccetera. Non sta negli atomi. Gli atomi hanno solo forma, grandezza e movimento. E però, e quindi quelle proprietà, che quelle che noi chiamiamo qualitative, cioè quelle che sono, che cadono sotto i nostri sensi, i sapori, i colori, gli odori, queste sono, il dolore, il dolce, tutte queste robe qua non stanno negli atomi, ma stanno nell'individuo composto di atomi. Ma allora, ma come si fa? Com'è possibile? Com'è possibile questa cosa? Ecco, questa è la distinzione tra proprietà soggettive e oggettive. Soggettive significa che sono nel soggetto e variano da soggetto a soggetto. Quindi io vedo un certo tipo di rosso, un altro vedrà il rosso e così via, un altro rosso o un altro colore, io sento un sapore, un altro sentirà un altro sapore, e questo spiega il fatto che ci sono degli elementi che sono incomunicabili, no, non spiegabili. Per esempio i colori non possono essere spiegati ai ciechi, no? Perché il colore è qualcosa che può essere solo indicato, non lo posso spiegare. Ecco. E questo appunto sono le qualità soggettive, mentre le caratteristiche oggettive sono esclusivamente quelle appartenenti agli atomi. La stessa cosa farà appunto Galileo Galilei, che dirà che le caratteristiche oggettive sono per appunto di tipo matematico grandezze scritte nella natura, il libro della natura che è un libro matematico, mentre tutte le caratteristiche sensoriali sono solo del soggetto e non appartengono alla scienza. Ma Democrito dice una cosa estremamente importante, dice, ma se io sento un dolore, ma io, è vero, ammettiamo, io sono fatta di atomi, bene, e gli atomi sono solo grandezze e forme, ma io ho sensazioni di dolore, come spiego se io sono fatta di atomi la sensazione di dolore acuto o sensazione di dolore sordo? E la spiegazione di Democrito è che il dolore acuto è legato al fatto che io sono fatta, in quel momento c'è un incontro, per esempio, di atomi uncinati. No? Il coltello che mi taglia, che mi provoca il dolore, è fatto di atomi uncinati, oppure il ramo, perché non parliamo di cose artificiali, un ramo che mi taglia, è fatto di atomi uncinati che corrispondono a degli atomi uncinati che sono in me, quindi sento un dolore acuto. Viceversa, il dolore sordo è legato all'incontro di atomi, per esempio rotondi, eccetera. Di atomi rotondi è fatta l'anima. Perché è fatta l'anima di atomi rotondi? L'anima quindi è materiale, l'anima muore col corpo. Platone si rivoltava per queste cose, no? Non esiste anima separata dal corpo, ma c'è un principio, quello che gli stoici chiameranno egemonico, un principio che psiche, anima o respiro, appunto, che rende il corpo vivente, perché se non è vivente è morto. Allora, anche qua è geniale Democrito. Perché il fuoco? Perché in questa maniera, fatta di atomi rotondi, perché in questa maniera si può diffondere in tutto il corpo. Cioè l'anima è corpo, è meraviglioso. L'anima è corpo nel senso che tutto il corpo è vivente, dal mignolo del piede al capello che mi strappo. E questo in virtù di un principio in me, materiale, non materiale perché fatto di atomi, ma sono atomi rotondi come quelli dell'aria, che come l'aria che si diffonde, no? Così anche quest'anima è una diffusione, no? In tutto il corpo di atomi rotondi. Difatti l'aria è fatta di atomi rotondi e si diffonde. Ecco, io trovo straordinaria questa cosa qua. Ecco, tutto si fa, qui non c'entra gli dèi, non c'è antropomorfismo, tutto si fa con necessità. Ancora. Quasi finito, sapete, tutto si fa con necessità. Allora, tutto avviene con necessità, quindi noi siamo abituati a questo punto alla legge di natura, no? Cioè tutto si fa secondo una regola, no? Tutto si fa perché ci sia un ordine, ci deve essere giuridicamente, come si intende, una legge. Democrito chiama necessità, che non è il fatto. Il fatto veniva pensato miticamente come una potenza superiore agli dèi, no? Un destino. Qui invece la necessità è per necessità si intende la ragione, una causa razionale. Tutto si spiega mediante ragione, il grande principio di ragione. Per ogni cosa c'è una ragione, e qua c'è il mio Leibniz, la mia grande passione, il principio di ragione, il principio di tutti i principi. Tutto ha una ragione, questa ragione è la necessità per cui tutte le cose sono così e non altrimenti. E io mi domando perché, per quale ragione, no? E una volta che trovo la ragione o causa, cioè è necessario che sia così, cioè è inutile. Allora, la teoria di Democrito è interessante per questa combinazione poi che abbiamo di arbitrio e di necessità, come dice il caso e la necessità. C'è un libro, no? Non mi vengono in mente gli autori del titolo, proprio il caso e la necessità. Dal caso, il fatto che questi atomi, no, nel vuoto, poi i vortici, ci formano questi vortici e sballottolano questi atomi, ecco, questo è tutto arbitrario, no? Questo è tutto arbitrario, però da questo arbitrio, da questo caso, viene fuori la necessità, cioè un ordine perfetto, un ordine meraviglioso. Su questo, dopo finito, su questo Democrito fonderà anche una morale che sarà ripresa ovviamente da Epicuro, del quale sappiamo soprattutto non solo attraverso le lettere a Menecio eccetera, ma anche il De rerum natura di Lucrezio, una morale che è una morale della tranquillità dell'anima, della tranquillità. C'è questa cosa qua però da dire, questo il secondo capoverso: per convenzione il dolce, convenzione l'amaro, convenzione il caldo, convenzione il freddo, convenzione il colore, in verità gli atomi il vuoto. Il vero, la scienza, l'episteme sia solamente gli atomi di vuoto e tutto il resto è per convenzione. Convenzione significa per accordo, significa la convenzione, infatti è nomos, significa accordo, significa cioè che io ci mettiamo d'accordo che i colori si sono questi, ci mettiamo d'accordo che il freddo è una determinata sensazione e così via, cioè la distinzione fra ciò che appartiene al soggetto, ciò che appartiene al mondo fenomenico, cioè dei fenomeni, quelli che scadono sotto gli occhi, che appaiono, rispetto a ciò che non si vede, che appartiene al vero reale, al reale con la R maiuscola, di cui solo si ha scienza, in verità. Bene, un'altra cosa importante, niente. Ecco, vediamo un po' la sua morale. Gli uomini primitivi nell'osservare, questo spiega gli dèi, nell'osservare i fenomeni celesti come tuoni, lampi, fulmini, aggregati di stelle, eclissi di sole e di luna, furono presi da terrore e credettero che ne fossero causa gli dèi. Questa è una spiegazione della nascita delle divinità. E poi Democrito, possiamo metterlo fra gli atei? Sì. Il fine invece della vita è la tranquillità dell'animo, che non coincide col piacere come ne intesi alcuni sbagliando. Allora, tranquillità dell'animo, perché quando noi siamo agitati siamo infelici. Al contrario, quella disposizione interiore nella quale l'animo trascorre la vita in uno stato di tranquillità e stabilità senza essere turbata da alcuna paura o superstizione, né da alcuna altra passione. Democrito chiama la tranquillità d'animo benessere e in parecchie altre maniere, questo è Diogene Laerzio. Perché prende poi, parlato di questo, perché sarà Epicuro, la cui fisica è tutta fondata sugli atomi, e che dice, esattamente come Democrito, bisogna conoscere, bisogna sapere per non avere paura, e bisogna conoscere, bisogna sapere per non cadere nella superstizione. No? Perché la superstizione, a parte che è una cosa ridicola, veniva, come dire, è la superstizione, e com'è che la chiamano, no, del ridicolo, non mi viene in mente, mi verrà in mente, ma mi è nervoso che non mi venga in mente. Ah? Sì, è nervoso. Vabbè, la... Bon. Niente, la superstizione, insomma. E la credulone, la credulità, ecco, queste cose, la credulità. E poi, soprattutto, senza conoscenza, cioè non solo si cade nella credulità, nella superstizione, ma si ha paura. Invece, se uno conosce, non ha paura delle cose. E questo è fondamentale, perché, questo sarà fondamentale in Epicuro, perché a questo punto la conoscenza è qualcosa che non sarà più a disposizione solo degli esperti, ma deve essere messo a disposizione di tutti. E la morale di Democrito, di Epicuro, eccetera, è una morale universalistica, nel senso che parla a tutti quanti gli uomini, non solo a pochi. E quindi bisogna mettere delle condizioni di dire che il mondo è fatto in una certa maniera, e quindi non bisogna aver paura dei tuoni, dei fulmini, perché tutto è spiegabile. E poi gli dèi sono stati inventati dagli uomini, questo è Democrito. In ogni caso, dirà Epicuro, gli dèi, se sono dèi, tutti dicono che esistono, beh, ammettiamo che esistano, così dice Epicuro, però non si interessano degli affari degli uomini, quindi non bisogna avere paura degli dèi. E poi aggiungerà Eraclito, anche della morte, perché se c'è la morte non ci sono io, se ci sono io non c'è la morte, e neanche del dolore, dirà lui, ma insomma questo è un po' più, perché il dolore, lui dice, se è acuto finisce presto. E se non è acuto lo posso sopportare, e comunque finché lo sopporto e sono vivo, cioè finché sono vivo lo sopporto, e quindi non è tanto tremendo. Ma insomma, ecco, su questo, ecco, abbiamo da ridire. Da qui avremo poi tutta una filosofia, un pensiero, per l'appunto, materialistico, che viene ripreso esclusivamente nel 1600. Da qui, appunto, con Socrate nasce un altro tipo di filosofia, poi abbiamo Platone, poi abbiamo Aristotele. Abbiamo Aristotele, ma questa filosofia, chiamata così presocratico, quella ellenistica, è troppo complicata, troppo difficile, e non viene presa in considerazione, mentre quella aristotelica è più facile, è più disponibile. E più, appunto, ad occhio nudo, e più questa viene considerata non troppo complicata. Poi c'è un'altra roba, che strano, mi sembrava di aver scritto, questo è gli atomi, e questo è Democrito, mi sembrava di aver scritto, sì, posso ancora due minuti? Questo libricino. Ecco, di Democrito, che siccome appunto Democrito ha scritto di tutto e di più, finora abbiamo parlato di una teoria meccanicistica, deterministica e meccanicistica, no? Il meccanicismo è molto moderno, appunto la filosofia meccanicistica, la scienza meccanicistica è la scienza moderna, che ha come paradigma la macchina fatta di pezzi che si combinano e che si mettono in moto. No? Non è quindi una filosofia qualitativa, ma quantitativa. Però Democrito si occupa anche lui di evoluzione e cerca di spiegare in maniera evoluzionistica il mondo. E vi leggo solo un pezzettino di questo frammento, che all'epoca sembrava scandaloso, oppure faceva ridere. E invece noi l'abbiamo riscoperto, lo troviamo per l'appunto geniale. Nella primitiva comunione, dunque, di tutte le cose, dicono che il cielo e la terra avevano un solo aspetto, essendo mescolata la loro materia. In seguito, poi, separandosi i corpi l'uno dall'altro, il mondo andò assumendo tutto questo ordinamento che si vede in esso. La parte fangosa e torbida, con mescolanza di elementi umidi, si depositò tutta in un luogo per il suo peso e, roteando e volgendosi continuamente su se stessa, con l'elemento liquido formò il mare, con le parti più solide formò la terra, fangosa e del tutto molle. E questa dapprima, sotto l'ardore del fuoco solare, prese consistenza. Poscia, producendosi delle fermentazioni nella sua superficie per calore, in molti luoghi si andarono rigonfiando certe parti umide e si produssero intorno ad essa delle putredini, avvolte da sottili membrane. Ciò che negli stagni e in quei luoghi che sono paludosi si può osservare anche ora, allorché, raffreddatasi la località, l'aria diventa infuocata all'improvviso invece di mutare di temperatura poco a poco. E poiché quelle parti umide producevano embrioni per l'azione del calore, nel modo che si è detto, questi di notte ricevevano alimento dalla nebbia che calava giù dall'atmosfera, di giorno poi si consolidavano per il calore del sole. Infine, via via che questi feti così rinchiusi avevano compiuto la loro crescita e le membrane erano dissecate e si laceravano, venivano alla luce le svariatissime specie di animali. E quelli di essi che possedevano più calore si sollevarono nelle regioni dell'aria, diventando volatili. Quelli che avevano una costituzione terrosa furono numerati nell'ordine dei rettili e degli altri animali terrestri, e quelli che avevano sortito una natura particolarmente umida accorsero nell'elemento conforme alla loro natura e furono denominati acquatici. La terra poi, divenuta sempre più dura per l'azione del calore solare dei venti, alla fine non fu più in grado di produrre nessuno degli animali maggiori, ma le singole specie dei viventi cominciarono a propagarsi per mutua unione degli esseri stessi. Ecco, è un trattatello che all'epoca faceva ridere ed è straordinariamente moderno. Ecco, si dice che ridesse il filosofo ridente perché era contento, aveva speso tutti i soldi dell'eredità paterna, aveva speso un sacco di soldi nei viaggi, gli piaceva viaggiare, era molto frugale, ecco, e basta così. E così avrei finito.
Però lui ha una visione positiva del mondo, nel senso che presuppone che la mancanza di conoscenza è il problema della credibilità e della spiegazione. Non mette in dubbio che gli uomini scelgano di essere di un certo tipo, cioè manca questa cattiveria, no? Questa presuppone che gli uomini sono buoni comunque e se non si comportano bene perché non conoscono, come diceva Socrate.
In realtà c'è questa cosa del bene e del male, più molto appunto socratica, no, lui è molto più naturalista. Ci si rende conto che ci sono le passioni, ci sono le paure, eccetera. Allora, per quanto riguarda le paure, i terrori inutili, la conoscenza, sapere come stanno le cose, no? Che evita anche paura appunto della punizione, eccetera, e, da un lato. E d'altro lato, per quanto riguarda le passioni del corpo, la vita frugale, cioè la vita frugale nel senso che sarà poi ripresa quella appunto da Epicuro, la tranquillità e la felicità è data dalla stabilità. e quindi dal non affannarsi inutilmente per avere cose che sono inutili. Un pezzo di formaggio e pane, anche formaggio semplice, non occorre avere il formaggio raffinato, il pane è fresco. Non occorre avere la maglia di cashmere. Se noi siamo abituati a volere di più, ma questo ci crea affanno, perché dobbiamo darci da fare e quindi siamo turbati, dobbiamo darci da fare per procurarci queste cose di cui possiamo anche fare a meno. Se noi ci atteniamo a una condizione di vita frugale, per l'appunto, ci abbastiamo a noi stessi, i nostri bisogni sono limitati e non soffriamo di meno, siamo costanti. Quella che sarà in Epicuro la tarassia, assenza di movimento, assenza di agitazione. No, la serenità consiste proprio nell'assenza di agitazione. Quando noi abbiamo paura, abbiamo le nostre ansie, è un'agitazione del corpo. Ecco, quindi è una terapia, insomma, la filosofia di Democrito non è terapeutica, nel senso che lui non la definisce così, ma è Epicuro che la riprende e dice quattro farmaci, no? Per la vita felice, per la vita serena, ci sono quattro farmaci. I quattro farmaci sono evitare la paura degli dèi, evitare la paura della morte, evitare la paura del dolore e dell'infelicità. Paura del dolore, dell'infelicità, eccetera, tutto fondato sulla conoscenza di come è fatto il mondo, di come siamo fatti noi e su una conduzione di vita, per l'appunto, che non ansiogena, cioè che fa a meno di cose che non servono. E questo è anche interessante perché siccome la dimensione di vita è solo nel mondo, non c'è un'altra vita, no? Non c'è una vita al di là di questo, è in questa vita che dobbiamo essere felici, per non sprecare questa vita. Prima non c'è niente, dopo non c'è niente. E quindi nell'ambito di questa vita che ci è data dagli atomi, e quindi in un certo senso per caso, no? Siamo qui per caso e per necessità, perché secondo l'evoluzione in qualche maniera ci siamo arrivati. Ecco, in questo ambito, in questo spazio che abbiamo, dobbiamo vivere al meglio, cioè felici, e cioè senza crearci patemi inutili.
Questo presuppone che ci sia una crescita e una consapevolezza e una scelta politica di essere in un determinato modo.
Sì, difatti la posizione di Democrito è la posizione di uno che non ha scuola, che non è maestro, di questi vagabondi, no? Che girano e che dice cose, che scrive, che pubblica, così. Invece quella di Epicuro sarà una vera e propria scuola, che è non solo una scuola ma anche una specie di monastero, una specie di luogo in cui si vive insieme, si discute e quindi si sceglie liberamente.
Ma questi filosofi sono trattati anche dall'Accademia Internazionale?
No. Allora, c'è la storia della filosofia di Aristotele, ce ne parla, poi ci sarà Diogene Laerzio, eccetera, però ci sono dei filosofi come Democrito, per l'appunto, che sono stati esclusi dalla conoscenza. Fino al 1600, anzi, io parlerei di una rinascita del nostro rinascimento. Il rinascimento italiano è un rinascimento che scopre non solo Platone, le accademie, non solo Aristotele, il liceo, tante filosofie, c'è la filologia, quindi si va, no, alla riscoperta dei classici, della filosofia antica, delle lettere e delle lettere classiche e così via, e quindi il nostro rinascimento è un rinascimento molto laico, ma con il 1600 che questi filosofi, in particolare la filosofia atomistica, viene riscoperta per merito di Gassendi, per merito di Galileo Galilei, proprio perché è cambiata la mentalità. E allora Aristotele ormai è finito, no? Perché non c'è più la visione tolemaica, ma c'è quella copernicana, l'uomo non è più al centro del mondo, non è più al centro dell'universo, e quindi c'è una visione molto più mondana, più laica anche dell'uomo, e la scienza muta in virtù anche della strumentazione, il microscopio e il cannocchiale. Il cannocchiale, Galileo che vede, no? E quindi è il microscopio che si vedono le parti piccole. Quindi l'idea che viene, insomma, questi antichi, che sono tanti gli antichi dimenticati che vengono riscoperti nel 600, sono tantissimi, c'è tutto un pensiero scientifico greco, ellenistico, insomma, che è stato accantonato per secoli e secoli, perché il paradigma dominante scientifico era Aristotele, la visione tolemaica, no? Da un lato, e poi c'era la visione platonico-cristiana dei due mondi e così via. E ci vorrà, per l'appunto, Copernico da un lato, Keplero, Galileo Galilei e la riscoperta di Epicuro attraverso Gassendi, per rivoluzionare la scienza, e siamo qua. E la riscoperta, andando indietro, di tutti questi autori, Aristarco di Samo, Eroni, eccetera, tutta gente, per esempio Aristarco di Samo, che aveva una concezione eliocentrica, no? E non geocentrica, ecco, i matematici e tante cose. E c'è tutto un pensiero scientifico dimenticato e poi ripreso.
Una domanda, c'è qualche riflessione, facevano qualche riflessione sulla forza di gravità? O bisogna pensare...
No, qui aspettiamo Newton. Anche se Newton ha forza, è stato criticato per questa cosa, che è una roba un po' misteriosa. No, perché si pensava al peso. Il principio di inerzia, quindi il fatto del movimento indipendentemente dalla massa, dal corpo, questa è una cosa molto moderna. È una cosa veramente che nasce durante il Medioevo, ma che viene poi ripresa da Galileo Galilei, Giordano Bruno il primo, Galileo Galilei, ma sono coevi, Galileo Galilei e poi ovviamente Cartesio, Newton, eccetera. Ecco, allora quando si ragiona in termini sperimentali, non empirici, sperimentali, e cioè si fanno gli esperimenti, perché se no tutta la fisica, quindi anche questa qui precedente a quella galileiana, è una fisica non sperimentale, è empirica, fondata sull'esperienza, ti dice facciamo esperienze, sì, ma non sperimentale. La sperimentale è che io predispongo un esperimento, no? E così via. E allora, perché nel mondo empirico non esiste l'inerzia? L'inerzia è un concetto, no? Ecco, e quindi sarà Newton, la forza gravitazionale, quelle cose là nascono proprio a seguito della scienza nuova, insomma, del metodo scientifico moderno che è galileiano.
Diceva Demofito che l'anima è uguale al corpo, no? Quando muore il corpo muore anche.
Sì.
Era un pensiero diffuso, voglio dire.
È molto più diffuso di quanto si credesse, cioè l'idea, diciamo che...
Erano tutti d'accordo.
Beh, il fatto dell'anima, il tema dell'anima è un tema da un lato religioso, dei pitagorici, delle sette religiose orfiche, pitagoriche, queste che pongono una religione alternativa rispetto alla religione olimpica della città, no? E così. E che quindi c'è anche la trasmigrazione dell'anima, che l'anima perdura nonostante al di là della vita e della morte dei corpi. E poi c'è la filosofia di Platone. Anche Socrate, non, tutto sommato, non lo sa. Socrate non lo sa. Socrate, quando parla, qui abbiamo nel Critone, parla poi il Fedone, il Critone parla della morte, il Fedone parla appunto dell'anima, Socrate nel Critone dice: io non so se l'anima c'è, no? Sei immortale. Sei immortale, sono contento perché vado a vedere, a parlare con Omero, mi trovo con i grandi. E se non è immortale, è un lungo sonno, è un lungo sonno. E l'idea dell'anima, che è qualcosa di separato dal corpo, è platonica, che si rifà a Pitagora e che si rifà in qualche maniera anche a questi miti orfici della trasmigrazione delle anime e così via, e così via. Ed è per questo che piacerà molto anche al cristianesimo, eccetera. E quindi presuppone un altro mondo dove l'anima deve andare prima o poi, alla fine, no? Finirà là, se è stata buona, e se no è così. Ma la concezione in generale dell'uomo greco è una concezione molto mondana, molto laica. C'è l'Ade, dove si va, ma fanno gli eroi, insomma non è una vita, è una semivita, è una specie di superstizione. Non c'è un'anima che va nell'Ade, è una vita, è un'ombra che cammina, non è un'anima.
Che rimpiange la vita.
Sì, che rimpiange, perché è meglio tenersi buoni, perché non si sa mai.
Ma il gnosticismo di Socrate?
E Socrate è semmai agnostico.
Agnostico.
Cioè, semmai agnostico, sì, Socrate ha una posizione abbastanza ambivalente. Sì, no, ma... Abbiamo finito? Bene, grazie. Grazie.